la verità. La verità la conosce sempre comunque Mimmo Garratelli, collegato con noi. Mimmo, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Quella è una verità nascosta.
Sì, quella sì, e non vediamo l'ora.
Non stavamo lì a pranzo col presidente Spalletti dove si sono dette le cose.
È vero. Noi però siamo molto contenti del fatto che poi il Napoli sia ripartito, abbia vinto un altro scudetto. Che valore ha, tu che hai vissuto tantissimi anni, questo titolo per il Napoli, questa Supercoppa, dove la inserisci, no? in questi tanti trofei di De Laurentiis e non solo?
Beh, per come il Napoli l'ha vinta, dando spettacolo e battendo due squadre importanti, questa Supercoppa credo che valga la Coppa UEFA di Diego, perché è stata veramente un'impresa magnifica, una squadra. Cioè, il Napoli che era dato per morto due volte, dopo Bologna e dopo Benfica e Udinese, e invece è vivo. Cioè, non era facile affrontare, non dico tanto il Milan, ma il Bologna che ci aveva distrutto lì il campionato, e invece gli ha tolto proprio l'iniziativa. Il Bologna appena ha iniziato col pressing un po' alto, ma poi ha dovuto ritirarsi in difesa perché è stato aggredito dal Napoli. Cioè, forse la partita perfetta questa volta. Non ne ricordo uno uguale che lo Spalletti, però questa per di Conte è la sua partita perfetta.
E noi abbiamo provato a chiedere proprio il più bel Napoli di Conte, Mimmo, da un punto di vista anche di efficacia, di bellezza, di spettacolo. Noi ieri ci siamo divertiti, questa partita poteva anche valere 3 punti per il campionato. Saremmo stati ugualmente contenti, secondo me, questa mattina.
Certo, ma no, perché adesso Conte comincia ad avere gli eredi di Osimhen e di Carastegna, che sono Højlund e Neres. Sono due che insomma si stanno ritrovando in questi ultimi tempi. Sappiamo tutti la storia degli infortuni del Napoli, per carità, insomma adesso gli altri si lamentano perché hanno uno, due o tre giocatori fuori. Noi mezza squadra, per tanto tempo la fascia sinistra non aveva titolari, il centrocampo si è proprio autodistrutto, e invece adesso tutto va bene. Ma forse c'è un'osservazione da fare: questo Napoli che improvvisamente corre agilmente, che ha la testa libera, le gambe che girano magnificamente, è forse il frutto di quella dura preparazione per la quale ci sono stati anche degli infortuni. Ma adesso forse il Napoli comincia ad andare a 1000, e se il Napoli va a 1000 forse riusciremo a prenderci un altro gioiello quest'anno, oltre alla corsa in Coppa Italia e in Champions, che ancora è abbastanza aperta.
Ciao Mimmo, Carlo Caporale, intanto ti saluto, un immenso piacere parlare con chi mi accompagnava nell'adolescenza. Io leggevo i suoi pezzi già sul Guerri Sportivo, quindi per
te. Quando sono vecchio, hai visto?
Il Guerri Sportivo, sai bene di che epoca sto parlando, quindi sì, ero più ero giovane, insomma, però sono passati già tanti anni. Però ecco, dicevi bene, è un Napoli che tra l'altro, coniugando gioco, e molti su Conte dicevano sì, però gioca in maniera redditizia, però poi non ci diverte, non c'è spettacolo. Ieri credo che invece abbia coniugato l'aspetto tecnico-tattico di squadra quadrata, ben organizzata, aggressiva, intensa nei ritmi, ma anche con le qualità delle giocate individuali, ma anche corali, che mi sembra abbiano arricchito il match di ieri sera.
Il nostro atteggiamento, sai, forse è un retaggio della Juve che vinceva senza dare spettacolo, però vinceva, giustamente Conte dice, la gente dopo si ricorderà solo di chi ha vinto, di chi è arrivato secondo non gliene frega niente a nessuno. Però ecco, adesso sì, insomma, c'è qualità, poi dipende dai giocatori che hai, insomma, se c'hai giocatori di qualità. Io ieri, più che Neres che ha deciso quel gol la partita, ho visto un Lobotka che è incredibile. Leggendo le formazioni avevo dubbi su chi potesse marcare Odegaard, perché essendo quasi una punta ma dietro la prima punta Castro, ho detto chi è che riesce a fermare questo? Cioè, nello scacchiere a chi gli tocca? Poi improvvisamente ho visto che l'accoppiamento era con Lobotka, e Lobotka è stato strepitoso ma a tutto campo, dall'area sua all'area dell'avversario, cioè non gli ha fatto toccare palla Odegaard. Allora ho detto lì forse è stata la chiave della vittoria del Napoli, la partitissima di Lobotka. Poi è chiaro, Højlund e Neres hanno fatto faville, ma tutti gli altri. Però secondo me la partita strepitosa di Lobotka ha ucciso il cuore del Bologna, anche quando poi Odegaard è uscito e l'ha costretto a cambiare, insomma, la Bottega a italiano. Poi anche Ferguson è stato sostituito, cioè tutti quelli che sono capitati nei paraggi di Lobotica sono finiti in macchina, e secondo me lì è stata la chiave, a parte la prestazione corale di tutta la squadra.
E Mimmo, ti volevo però chiedere anche di un altro giocatore che io ho apprezzato tantissimo in questi anni. È un po', gli inglesi li chiamano gli underdog, i sottovalutati, coloro i quali magari sono ai margini e poi risultano più di una volta importanti e fondamentali. Sto parlando di Juan Jesus, questo giocatore che a 34 anni ha avuto una seconda giovinezza da quando è a Napoli, è arrivato quasi come il ferro vecchio lasciato andare dalla Roma a parametro zero. E poi ogni qualvolta c'è stato bisogno di lui, già con Spalletti, ma l'anno scorso fu determinante quando rimanemmo praticamente senza difensori nella rincorsa all'Inter, e anche questa volta in Supercoppa, dove Conte l'ho preferito a Buongiorno sia in semifinale che in finale, ha risposto presente, ma con quella leadership lo si vedeva incitare i compagni a stare attenti, concentrati sui calci d'angolo. Insomma, è un trascinatore occulto, quasi dietro le quinte.
Beh, Juan Jesus credo che debba molto a Conte, perché sì, con Spalletti aveva 2 anni di meno, e invece sembrava anche per l'anzianità destinato alla panchina, invece evidentemente Conte, cioè io credo che Conte sia un allenatore che abbia questo merito, non ha nello spogliatoio figli e figliastri. Io conosco la sorella di Spinazzola che si lamentava tempo fa, ma chissà a Napoli se Conte fa giocare mio fratello. Ho detto guarda, Conte è una persona leale. Quando Spina sarà in forma giocherà sempre, Spinazzola sta giocando sempre. E poi Elmas ieri è stato preziosissimo, sì. Per poco non segnava, non cominciava ad aprire le marcature. Cioè secondo me la guida di Conte, che non è la guida nervosa dell'astro nostro amicone Allegri che ogni tanto va su di giri, la guida di Conte è una guida serena e leale, per cui nessun giocatore può... Non ho mai creduto che al tempo dopo Bologna ci fosse una spaccatura nello spogliatoio. Certo c'erano giocatori che magari volevano giocare di più, qualcuno che accusava stanchezza. Poi credo sia stata brillante l'idea del presidente di dare a Conte 7 giorni di tranquillità, di serenità lontano dal Castelvolturno, e Conte è tornato ben pimpante e riposato. Dopo i 7 giorni ha rispolverato il Napoli alla grande.
Senti Mimmo, hai visto ieri De Laurentiis in campo, ha alzato la coppa, era lì presente, lui proprio ha voglia di festeggiare, no? Come presidente molto attivo, molto anche, come dire, sempre pronto a coccolare i suoi ragazzi, i suoi giocatori, in modo particolare il suo allenatore. Come hai giudicato il post finale di ieri con De Laurentiis e anche le sue parole a Mediaset poi?
Beh, è un finale cinematografico, insomma. ci amiamo sempre, ha voluto dire De Laurentiis. Quanti allenatori ha preso De Laurentiis? 9-10, ne avrà sbagliati 3, Ventura, Garzia e Donadoni, sì. Ma gli altri li ha azzeccati tutti. Poi in questi ultimi tempi, con Spalletti prima, la grande cavalcata dello scudetto con Spalletti, e poi soprattutto quando era proprio in fondo all'inferno, ha avuto la genialità di prendere Conte, col quale però ha sempre detto ci conoscevamo da tempo, andavamo in vacanza alle Maldive, mi piaceva molto come parlava di calcio, insomma il presidente, a parte poi i bilanci tutti in ordine, senza debiti, io credo che nel calcio moderno De Laurentiis è il primo presidente, non solo in Italia, ma forse anche in Europa, perché se andiamo vedendo i successi di Barcellona, Real Madrid, Chelsea, eccetera, ma sono appesantiti da debiti enormi, cioè questi hanno speso dei capitali incredibili.
È vero.
Invece De Laurentiis, che non è paperone, perché il suo patrimonio è limitato, ma con grande prudenza e anche con grande coraggio. Cioè io vorrei parlare con lui per dire ma come ha accettato questo rischio di prendere il calcio, che è una materia a te completamente estranea 20 anni fa, insomma, che qual è stato il calcolo per cui ti sei messo nel calcio, insomma, perché è vero che lui è partito senza debiti avendo preso la società dalla fallimentare, però non aveva palloni, non aveva magliette, insomma, non aveva giocatori. Quindi mi piacerebbe sapere da lui qual è stato il suo calcolo, la sua visione. Poi sai, all'inizio non capiva niente di calcio, l'ha detto lui stesso, poi ha imparato, e adesso purtroppo, siccome anche per il suo carattere contro il palazzo, il palazzo non lo sta a sentire quando lui parla di calcio per come il calcio italiano sta andando.
Sì. No,
perché
sempre,
lui magari farà, farà dei suggerimenti non adeguati, tipo il campionato come l'NBA, senza retrocessioni, eccetera, eccetera. Però è la terza volta, l'ultima volta al Galà di Milano, che De Laurentiis parla da competente di imprenditore calcistico.
È vero. Senti, Mimmo, hai perfettamente ragione su questo. Lui è uno di quelli che poi come persona lungimirante qual è, indovina quello che poi accade non dopo un giorno, ma dopo un anno, dopo due anni. Tu eri presente nella famosa conferenza stampa, e poi ti salutiamo, durante l'annata del decimo posto a Castelvolturno, no? Ricorderai l'incontro con la stampa. E lì giustamente voi giornalisti con De Laurentiis siete stati molto critici, molto duri, anche molto severi, ma perché quella era la realtà dei fatti. Devo dire che dopo c'è stato un cambio e un cambiamento anche probabilmente nel suo atteggiamento da presidente, di differente, Mimmo.
Sì, cosa possiamo dire? Che dopo De Laurentiis con noi ha vinto 3-0 a tavolino. La faccia che è diventato presidente nel vero senso della parola, cioè che occupa